celebration time. Nothing else will make me smile. I've been waiting quite a while. It's my medication time. For me! For me! Now it's medication time for me. Tick tock. It's medication time. Pop, pop. It's medication time. Now it's celebration time. Now it's medication time. I'm so glad that it's finally medication time. And I can't believe that I'm into medication time. Give it a bit. Give me more. 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 Come on, Mom. My favorite time is coming now. Now it's medication time. For me. For me. Now it's medication time for me. Tick tock. It's medication time. Pop, pop. It's medication time. Now it's celebration time. Now it's medication time. I'm so glad that it's finally medication time. And I can't believe I'm into medication time. God damn it.
Approfondite sulla primato nazionale. Vi ricordo che il primato nazionale è uscito, è un mensile cartaceo, trovate in edicola, c'è il numero di luglio, è uscito poco meno di 5 giorni fa e vi invitiamo ovviamente ad andarlo ad acquistare. Il tema centrale di questo numero è appunto il Black Lives Matter, l'isterismo iconoclasta e insomma vi invitiamo ad andarlo appunto a prendere e sfogliare. Passiamo subito a passare in segno alle notizie della giornata. Nella prima pagina sul sito del primato c'è una notizia che riguarda del ponte di Genova. Qui è un articolo di Adolfo Spezzaferro, dice la consulta boccia appunto autostrade per l'Italia e dà ragione al governo che ha escluso Aspi dai lavori per la costruzione del nuovo ponte sul Polcevera a Genova. E l'esclusione della società del gruppo Atlantia, di proprietà della, che è appunto il gruppo di proprietà della famiglia Benetton, da i lavori di ricostruzione non è stata incostituzionale, bensì è stata motivata dalla situazione. In merito appunto alla decisione, la consulta ha chiarito che la decisione del legislatore di non affidare ad autostrade la ricostruzione del ponte è stata determinata dalla eccezionale gravità della situazione che lo ha indotto in via precauzionale a non affidare i lavori alla società incaricata della manutenzione del ponte stesso. Insomma, in poche parole, viste le indagini in corso per il crollo del ponte che, ricordiamo, ha causato 43 vittime e le possibili appunto responsabilità di Aspi della mancata manutenzione del viadotto, era appunto legittimo, secondo la consulta, estromettere l'azienda dai lavori per la costruzione. La sentenza quindi segna un punto a favore del governo, che però comunque si attende ancora nella revoca della concessione autostradale all'azienda dei Benetton. Nello specifico, i giudici della Corte Costituzionale sono stati chiamati a decidere sulla legittimità dell'esclusione di Aspi dalla ricostruzione dopo il crollo. Nel settembre dello stesso anno del 2018, anno del crollo, era stato varato il decreto Genova, in cui, ricordiamo, si nominava un commissario straordinario per la ricostruzione del viadotti ed era stato escluso l'Aspi. La società dei Benetton invece, dal canto suo, riteneva in virtù del fatto di essere la società concessionaria del tratto autostradale, di avere appunto l'obbligo di costruirlo, il viadotto, secondo appunto quanto era previsto dalla convenzione, mentre invece la società ha avuto soltanto l'obbligo di pagare i lavori. E cosa è successo? L'ASPI aveva quindi impugnato il decreto davanti al TAR della Liguria, il quale aveva posto questioni di legittimità costituzionale sui parametri della ragionevolezza e non arbitrarietà delle decisioni assunte dall'esecutivo. E la sentenza che ha bocciato l'ASPI è arrivata però proprio nel giorno in cui il ministro dei trasporti, Paolo De Micheli, che è del PD, aveva firmato una lettera inviata al commissario per la ricostruzione del ponte, che era il sindaco di Genova, Marco Pucci, con la quale invece riaffidava la gestione del viadotto ad ASPI, come previsto dalla convenzione del 2007 che regola i rapporti tra lo Stato e la società, quindi uno scontro tra le due parti del governo. E quindi la maggioranza giallo fucsia è risultata spaccata per l'ennesima volta anche su questo, per via della lettera del ministro De Micheli, con i 5 Stelle che la parola chiave è sempre almeno a parole, sostengono che il nuovo ponte non deve andare per nessun motivo ai Veneto, e il capo politico del 5 Stelle Vito Crimi ha scritto su Twitter: il ponte di Genova non deve essere consegnato nelle mani di Veneto, non possiamo permetterlo, questi responsabili devono ancora rendere conto di quanto è successo e non dovrebbero più gestire le autostrade italiane. Su questo il Movimento 5 Stelle non arretra di un millimetro, e vedremo se non arretrerà di un millimetro anche su questo, su questo caso. Ovviamente la rabbia degli sfollati di Genova è tanta, si fa sentire. Il presidente dell'associazione, l'ex comitato sfollati di Genova, scrive: siamo rimasti basiti, siamo stati 2 anni a sentire che quel ponte veniva ricostruito e non sarebbe più stato gestito da autostrade, e noi ci abbiamo creduto perché c'è ancora in corso una procedura della magistratura, una verifica delle responsabilità. Poi appunto dal canto suo il premier Conte si è pronunciato sulla sentenza della consulta, ci conforta che la soluzione, che la Corte Costituzionale abbia confermato la piena legittimità costituzionale della soluzione normativa che venne a suo tempo elaborata dal governo. Poi ha assicurato che intende risolvere la questione concessione ad autostrade il prima possibile, e ha dichiarato: la vicenda si trascina da troppo tempo, ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati. Quindi o arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato, oppure procediamo alla revoca pur consapevoli che comporta insidie giuridiche, ha affermato sempre Conte. A quanto pare la revoca, ha annunciato Conte, che non è ancora guarito dalla sua annuncite evidentemente, la revoca arriverà entro questo fine settimana. Si tratta di una decisione di vitale importanza che la porteremo in Consiglio dei Ministri. Ovviamente Adolfo Spezzaferro conclude il suo articolo scrivendo giustamente: purtroppo Conte in questi mesi ci ha aiutato i suoi attacchi di annuncite, a cui quasi mai sono seguiti i fatti. Staremo a vedere. Beh, cosa si può dire? Che l'esecutivo ovviamente sta dimostrando ancora una volta di essere incapace di decidere o comunque di mantenere una linea concorde rispetto a un qualsiasi tipo di argomento, di criticità. Il governo aveva fatto una serie di annunci che in realtà prescindevano dalla sua potestà, perché di fatto si doveva decidere la parte tecnica sulla base di leggi, regolamenti e contratti, cioè i dirigenti di ministeri e varie agenzie coinvolte con il Benetton. E Conte appunto aveva annunciato che loro avrebbero deciso senza aspettare le risultanze della giustizia per l'acclaramento delle responsabilità, e infatti si è visto: prima le hanno estromesse dalla trattativa, cosa che ok, è stata riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale. Poi però ci si rende conto che, esercitando i Benetton nei fatti una sorta di, tra virgolette, monopolio sulle autostrade, per garantire una funzionalità del trasporto in Liguria, è arrivata la lettera della De Micheli. Quindi si vede appunto la totale cronica incapacità solita di dare seguito agli annunci e l'essere appunto completamente divisi tra le varie anime PD e 5 Stelle. Intanto suo Conte non media ma scappa dalla decisione, perché appunto PD parlano due lingue, diciamo, totalmente diverse. E niente, volevo passare a accennare proprio velocemente un paio di notizie che riguardano da Bergamo, visto che comunque chi mi sta parlando parla da Bergamo. Erano notizie arrivate ieri nel pomeriggio e che quindi non sono state menzionate nell'edizione di ieri della rassegna stampa. La prima, che appunto la furia iconoclasta ha colpito anche Bergamo, ha colpito il monumento ai caduti della Folgore, i dementi emuli del Black Lives Matter, insomma, hanno colpito anche la lapide in cui è scritta ad imperitura memoria di tutti i paracadutisti caduti, che è appunto la lastra del monumento alla memoria dei para della Folgore. È stato tra l'altro inaugurato a Bergamo nel luglio 2019, un omaggio che ovviamente non dovrebbe infastidire nessuno, come scrive Alessandro Della Guglia nel suo articolo uscito ieri sul Primato, che appunto invitava a riflettere sul sacrificio di chi ci ha dato la vita combattendo fino all'ultimo per l'Italia. Eppure la furia iconoclasta ha colpito anche questa lastra, e ovviamente uno sfregio compiuto da chi evidentemente non sa nulla di El Alamein e della tragedia della memoria, in cui hanno perso la vita 46 paracadutisti italiani durante un'esercitazione, un gesto barbaro e che è stato compiuto esattamente a un anno di distanza dall'inaugurazione del monumento. Quindi è difficile pensare che non sia diciamo che non sia voluto, che non ci sia una premeditazione specifica e non del teppismo, diciamo, da quattro soldi. È difficile che non vederla sulla scia di della talebanizzazione dei monumenti in salsa antirazzista, che ormai è all'ordine del giorno negli Stati Uniti come anche in Europa. Poi un'altra notizia, una buona notizia, sempre da Bergamo: all'ospedale di Bergamo, al Papa Giovanni XXIII, il reparto di terapia intensiva è libero dal Covid-19. La tanto attesa notizia arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente, che è avvenuto la domenica del 23 febbraio, ce lo ricorderemo tutti. Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati, si legge in una nota dell'ospedale che appunto ha annunciato la notizia. È un traguardo che arriva appunto grazie all'impegno dei 400 operatori che lavorano nella terapia intensiva, non solo medici ma anche infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie. L'ospedale ha celebrato il momento con un minuto di silenzio per le vittime e poi con un applauso a cui hanno preso parte il direttore generale Stasi e il direttore sanitario e eccetera eccetera, insomma un po' tutti. E niente, direi che per le notizie di Bergamo possiamo concludere qua, insomma. Passiamo quindi, facciamo una piccola pausa musicale. Ci andiamo ad ascoltare i Jobox con Mirrorful.
Lesson and an alibi.
Rieccoci subito qua con la rassegna del Primato Nazionale, il Primato Quotidiano. Io sono Cristina Gauri, per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, e vi terrò compagnia ancora fino alle 14. Adesso invece parliamo di appropriazione culturale, sempre riguardo al Black Lives Matter. Oggi è uscito sempre sul Primato un articolo di Valerio Benedetti riguardo proprio all'appropriazione culturale. Che cos'è l'appropriazione culturale? Diciamo che è un concetto accademico che è stato originato negli Stati Uniti, secondo il quale che stabilirebbe che l'adozione o l'utilizzazione di elementi di una cultura da parte dei membri di una cultura dominante sarebbe irrispettosa e costituirebbe una forma di oppressione o addirittura di spoliazione culturale. Ovviamente la cultura minoritaria è quella delle minoranze etniche. E la cultura dominante, tra virgolette, sarebbe quella dei bianchi in questo caso. E appunto, se il bianco adotta un elemento anche minimo della cultura di una minoranza etnica, questo sarebbe comunque una forma di oppressione, appunto, di spoliazione culturale, perché la cultura minoritaria si troverebbe così spogliata della sua identità oppure ridotta ad una semplice, diciamo, caricatura razzista. Questo concetto ovviamente ha suscitato controversie, dibattiti da più o meno, li suscita da più o meno una decina d'anni, ovviamente sfociando anche in veri e propri episodi di demenza e di isterismo, come capita sempre in questi casi. Addirittura un bianco per i sostenitori della teoria dell'appropriazione culturale, che peraltro sono quasi sempre accademici bianchi, liberal progressisti, oltre ovviamente a tutti quelli, diciamo, afroamericani o comunque di minoranze etniche che vedono appropriazione culturale anche se vostro figlio si veste da indiano per carnevale o se una ragazza europea volesse vestirsi con un kimono giapponese, anche quella è appropriazione culturale, anche quello sarebbe per loro, diciamo, uno strumento di oppressione. Appunto, cioè Valerio Benedetti ha scritto questo articolo molto interessante perché chiaramente con l'ondata del Black Lives Matter è ritornato in auge anche in voga anche questo dibattito. E scrive appunto, ha scritto questo articolo, 10 motivi per non inginocchiarsi ai talebani di Black Lives Matter. Il cuore dell'ideologia che anima gli antirazzisti di Black Lives Matter è il seguente, è molto semplice, i bianchi sono colpevoli oppressori per natura, hanno sempre qualcosa da farsi perdonare, il famoso peccato originale dell'essere bianchi di cui parliamo sempre. Le minoranze, soprattutto quella nera, sono vittime svantaggiate a prescindere e hanno sempre un risarcimento da pretendere. Fine, questo è il cuore dell'ideologia. Da questo pilastro, appunto, che fa parte di un'ideologia più ampia che coincide di fatto con il razzismo antibianco, derivano altri corollari, ci fa sapere Benedetti. Cioè il primo che il colonialismo europeo ha portato solo oppressione, distruzione e morte. E due, che la cultura europea è etnocentrica e quindi razzista e discriminatoria. Ma non è tutto, e qua arriviamo all'appropriazione culturale. Queste minoranze si percepiscono oppresse e tiranneggiate da una civiltà che non è la loro, allora si dicono decise a rifiutare la cultura europea, anzi sono diventate gelosissime della loro e valorizzare la propria cultura fin qua non ci sarebbe non ci sarebbe, diciamo, niente da ribattere. È per questo che però parlano in continuazione di appropriazione culturale, cioè saltano il fosso e vanno dall'altra parte. Insomma, di che cosa si tratta? Facciamo un esempio. Se se l'attivista dei centri sociali, appunto prima parlavamo del bambino che si veste da pelle rossa durante il carnevale o ad Halloween, oppure ecco pure ad esempio i dreadlocks sono un grande problema per gli afroamericani se vengono portati dai bianchi. Perché? Perché comunque i bianchi si sono appropriati di un prodotto culturale delle minoranze. Ma la lista di queste appropriazioni presunte è veramente, veramente infinita. Insomma, adesso non me ne vengono in mente altre, però sono molto spesso riguardano capi di vestiario, eccetera. Però c'è un problema. Scrive Benedetti, qualcosa non torna affatto in questo continuo ricatto morale degli antirazzisti in servizio permanente effettivo. Perché quando un afroamericano accusa il bianco di appropriazione culturale, o un immigrato senegalese dice vi rinfaccia la vostra barbarie coloniale, in realtà non tiene conto di questa decina di punti che andiamo a leggere. Primo, quando scrive lo fa usando caratteri latini, inventati dai romani, popolo europeo e imperiale per eccellenza, si sta appropriando della nostra cultura, quindi. Quando fa riconto utilizza numeri indo-arabi, pure i numeri li ha inventati un popolo indo-europeo per poi giungere ai nostri amici islamici, dice Benedetti. Terzo, quando compra un libro lo può fare perché Gutenberg inventò i caratteri a stampa e Gutenberg era tedesco, non digeriamo, quindi tutte le volte che vediamo un afroamericano avere in mano un libro dovremmo farglielo presente. Quando fa una foto con il suo smartphone probabilmente non sa che la fotografia è nata grazie a Daguerre, due francesi e quindi europei. Se poi con lo smartphone addirittura ci telefona, allora sta usando un'invenzione dell'italiano Antonio Meucci. Certo, Bell si è appropriato della gloria di Meucci, ma era comunque un anglosassone e sicuramente non portava i dreadlocks. 6. Quando guarda un film dovrebbe ringraziare altri due francesi, i fratelli Lumière, che peraltro avevano delle simpatie un po' sospette per un noto dittatore con i baffetti. 7. Quando apre un conto in banca è debitore di altri italiani che per primi hanno fondato gli istituti di credito. Il più antico è il Monte dei Paschi di Siena, poi mandato in rovina dal PT, ma questo, dice Benedetti, è un'altra storia. Quando si iscrive all'università, 8° punto, deve ringraziare un imperatore tedesco, Barbarossa, che fondò il primo ateneo della storia in Italia, a Bologna, ed era il 1088. Se poi all'università, 9, ci va in automobile, allora si è appropriato di un'invenzione di Cugnot francese e Manzetti italiano. Il calesse è demodé e anche un po' scomodo. E 10. Se può tornare in Africa in aereo senza più dover viaggiare in catamarano, allora dovrebbe erigere ai fratelli Wright un bel monumento invece di abbatterlo. Insomma, cari talebani dell'antirazzismo, chi è che fa appropriazione culturale? Si chiede Benedetti alla fine del suo articolo. E niente, non c'è molto altro da aggiungere a questo articolo, perché diciamo che si esaurisce da solo. Sempre per quanto riguarda invece argomento immigrazione o comunque sud del mondo, abbiamo una notizia che riguarda la nave ONG Sea-Watch, che finalmente sono riusciti, anche se temporaneamente, a fermarla per irregolarità che mettono a rischio equipaggio e immigrati, articolo di Adolfo Spezzaferro. Insomma, queste navi ONG, che i famosi taxi del mare, che credendo di poter fare il bello e il cattivo tempo nel nome della solidarietà, decidono anche che per loro le regole sanitarie non valgono per quello che gli anglosassoni chiamano the greater good, il bene più grande, cioè anche in questo caso è tra virgolette salvare le vite degli immigrati in mare per poterceli poi scaricare qui. E insomma, la nave ONG tedesca Sea-Watch non può lasciare il porto Empedocle in provincia di Agrigento per andare a recuperare altri clandestini, perché l'armatura della nave, e se sarà necessario il governo tedesco, devono prima risolvere le gravi irregolarità riscontrate sull'imbarcazione. Come noto dalle cronache dei giorni scorsi, sappiamo che la Sea-Watch 3 è rimasta in mare per giorni quando aveva soccorso 211 immigrati irregolari, 38 dei quali poi si è scoperto erano risultati positivi al coronavirus, fuori da ogni controllo delle autorità nazionali come da prassi. Ecco perché la Guardia Costiera è salita a bordo e ha trovato gravi irregolarità proprio sul fronte delle misure di sicurezza anticontagio del coronavirus. Adesso, ora l'equipaggio della nave è in isolamento per 2 settimane a seguito della scoperta dei clandestini infetti, che sono poi trasferiti sulla nave da quarantena Moby Zaza. Sebbene appunto i membri dell'ONG si sono stracciati le vesti e affermato di aver sempre adottato un rigido protocollo anticontagio in tutte le fasi della missione, sono venute fuori delle irregolarità fin dall'inizio. E secondo la Guardia Costiera non sono rispettate le norme in materia di sicurezza della navigazione, di protezione dell'ambiente, sanificazione, tutela del personale navigante, ma anche degli stessi immigrati, anche perché diciamocelo, viene un po' difficile pensare che su di una nave schipata di immigrati ripescati dal mare si riesca materialmente, a mantenere le norme di distanziamento e le misure di sicurezza per anticontagio, insomma. Quindi è stato deciso lo stop per la Sea-Watch 3, fermo amministrativo fino alla rettifica delle irregolarità, che comprometterebbero non solo la sicurezza della nave e dell'equipaggio, ma anche delle persone che sono state, che potrebbero essere recuperate in giro per il mare, insomma c'era la potenzialità di una grande potenzialità, insomma, che scoppiasse un nuovo focolaio e si propagasse non solo a quelle 28 persone, ma a tutto il resto delle 211. E dopo mesi di confinamento, diciamo, con gli italiani tappati in casa, le serrande abbassate, gli italiani braccati per strada da polizie e da droni e multati perché facevano 10 metri in più, si deviavano dal percorso per andare al supermercato, questi siamo le prese appunto con il virus sbarcato che ci vengono, viene portato qua direttamente dalle ONG, e questo va benissimo, mentre invece nei fine settimana gli italiani vengono colpevolizzati e criminalizzati per assembramenti vari, movide e quant'altro, insomma. E Adolfo Spezzaferro aggiunge appunto ci mancava solo questa. Adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale. Anzi no, diamo prima quest'altra notizia. Sulla commemorazione dell'eccidio di Schio, sempre un articolo del Primato Nazionale uscito stamattina, a firma di Leonardo Stella. Come ogni anno, in questo periodo a Schio, a Vicenza, si fa incandescente l'atmosfera e è sempre in corrispondenza delle commemorazioni dell'eccidio, una mattanza operata dai partigiani comunisti nel luglio del 45, quindi a guerra largamente terminata. Secondo l'ANPI, mantenere viva questa memoria sarebbe una scusa per parate nazifasciste su una città medaglia d'argento per la resistenza, il loro virgolettato. Ma andiamo per ordine. Dopo un lungo impegno e da pochi anni, i familiari delle vittime dell'eccidio avevano ottenuto una celebrazione pubblica per coloro che erano stati trucidati nelle carceri nella notte tra il 6 e il 7 luglio del 1945. Dopo il patto di concordia civica che è stato firmato nel 2005 tra l'associazione dei parenti e l'ANPI, alla presenza del vescovo di Vicenza, l'amministrazione locale ha apposto una targa sul luogo del massacro e annualmente ha disposto la celebrazione di una messa per suggellare l'avvenuta riappacificazione, chiamiamola così. Ma tutto questo ad una condizione, ovviamente secondo il diktat dell'associazione partigiani, quella doveva essere l'unica commemorazione, non vi poteva partecipare alcuna sigla della destra politica. E qui è scattato il problema, perché da alcuni anni il comitato dei militanti identitari coordinati dal consigliere comunale di Schio Alezioni non partecipa più alle commemorazioni reducistiche, ma preferisce prima recarsi alla messa e poi deporre una corona di fiori davanti alle vecchie carcere. E questo ovviamente non è piaciuto per nulla all'ANPI e alla sinistra radicale, che sono arrivati a boicottare la loro stessa celebrazione, chiedendo che fosse impedito ai neofascisti l'ingresso in chiesa, cioè un delirio totale di onnipotenza e demenza. Questo martedì sera si è consumato l'atto finale di quello che sarebbe una farsa se non riguardasse appunto fatti così tragici. Mentre in piazza i centri sociali si scontravano con la polizia nel tentativo di raggiungere la controparte, cioè questo comitato di cittadini coordinati da Alezioni, al termine della funzione religiosa, il portavoce dei familiari delle vittime ha comunicato che, alla luce delle tensioni dell'odio teologico, il patto di concordia è fallito e dall'anno prossimo non ci sarà nessuna cerimonia insieme ai partigiani. E sugli eventi dell'altra sera, quindi anche la, insomma, i familiari delle vittime hanno gettato la spugna con l'ANPI, perché proprio non ci si può proprio venire incontro. Sugli eventi dell'altra sera è intervenuta l'assessore del Veneto, Elena Donazzano, che era presente alla cerimonia e anche alla successiva riposizione dei fiori. Donazzano ha dichiarato: il percorso di pacificazione resta una strada in salita finché si permetterà ai violenti di farla franca. Il problema qui non è il fascismo, è l'antifascismo, un pericolo attuale fatto di violenze, soprusi, minacce e intimidazioni. Lo Stato non può più accettarlo, ha dichiarato in una nota. E prosegue: la differenza sostanziale si è palesata chiaramente. Da un lato chi ha pregato i propri cari degli italiani uccisi a guerra finita in modo composto, dall'altro quanti invece hanno occupato una piazza, bloccato una città, gridato e offeso, cercato lo scontro. Quanto sarà costata alla collettività questa pagliacciata e chi pagherà ora per tutto questo? Si chiede Donazzano. Mi aspetto ora si procede alla denuncia per violenza e per istigazione all'odio e alla violenza di tutti i partecipanti, cosa che ovviamente sappiamo sarà molto difficile che avvenga, quando appunto a scatenarla è l'ANPI. Ormai questo è largamente assodato. Bene, ora facciamo sì questa pausa musicale e ci ascoltiamo questa canzone dei Body Count, che è in realtà una cover di Jimi Hendrix. I Body Count erano un gruppo musicale rap metal statunitense in cui suonava Ice-T, che già prima del successo nel mondo dell'hip hop coltivava appunto la passione per la musica rock e metal, e questa, diciamo, è la loro cover, la loro canzone e la loro cover più famosa.
Going out to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. That ain't too cool. Hey Joe, heard you shot your woman down. Heard you shot your lady down. Yes, I did, I shot her. You know I caught that girl messing around town. Yes, I did, I shot her. You know I caught that girl messing around town. I took out my gun. And I shot her.
Eccoci qua, sempre con la rassegna stampa del Primato Nazionale, il Primato Quotidiano. Io sono Cristina Gauri, abbiamo ancora una ventina di minuti per commentare una serie di notizie che sono appena uscite sul sito del Primato. Parliamo sempre di Black Lives Matter e parliamo stavolta di chi invece non è, diciamo, d'accordo, si è schierato contro il pensiero unico unidimensionale e ha voluto farlo sapere firmando una lettera. Sono i firmatari, sono 150 e sono tutti nomi di spicco, celebri a livello internazionale per le loro opere, scrittori, intellettuali, artisti, musicisti. E da segnalare il fatto che tra questi 150 in realtà non figurano sovranisti, nazionalisti e comunque, diciamo, persone intellettuali di tipo destrozzi, ma in realtà appunto tutti questi intellettuali e artisti sono parecchi afroamericani e anche molti, insomma, decisamente non non di destra, non sovranisti, non nazionalisti o conservatori. Appunto questo articolo di Eugenio Palazzini scrive, in cui scrive appunto che le personalità che hanno firmato sono del calibro di Noam Chomsky, diciamo non proprio un nazista, quindi Roger Cohen, Francis Fukuyama, il jazzista afroamericano Wynton Marsalis, la scrittrice femminista Margaret Atwood, il campione di scacchi russo Garry Kasparov, ma poi anche la celebre J.K. Rowling, cioè l'attrice di Harry Potter, che ultimamente è stata attaccata e stigmatizzata a più riprese dai buonisti appunto per le sue affermazioni giudicate razziste e transfobiche. È stata messa diciamo sul rogo del politicamente corretto per aver affermato l'ovvio, cioè che un uomo che si opera, per cercare di assomigliare a una donna non sarà mai una donna, rimarrà geneticamente un uomo, è stata appunto messa in croce per questo. E poi Salman Rushdie, che è il celebre autore dei versetti satanici, che è stato colpito da, da una fatwa alcune decine di anni or sono. Insomma, quindi, come dicevamo, non parliamo di un novero di pensatori appartenenti all'albero del sovranismo, sono tutte personalità a lungo coccolate dalla sinistra, ritenute fulgi di esempi di acuti pensatori in lotta contro l'intolleranza, eppure questi si sono sporcati le mani per firmare questo appello. Come spesso sottolineato appunto sul nostro giornale, il pensiero unico che è la morte della libertà, e queste persone l'hanno come conosciuto, perché la migrazione è il pensiero stesso, visto che non contemplando opinioni diverse, il pensiero unico è la migrazione del pensiero, come osserva giustamente Palazzini. E adesso appunto ha iniziato a stufare anche artisti e scrittori che evidentemente hanno aperto gli occhi, evidentemente sanno cosa significa essere menti libere, e hanno inquadrato alla perfezione l'attuale deriva orwelliana. Una deriva che appunto è stata accentuata ancora di più nell'ultime settimane, nell'ultimo più di un mese ormai, con questa ondata iconoclasta antirazzista che punta a cancellare in ogni modo il passato scomodo o riscriverlo. Da qui appunto la lettera in questione, in cui gli intellettuali firmatari hanno scritto che si è intensificata una nuova serie di atteggiamenti morali e impegni politici che tendono a indebolire le nostre norme di dibattito aperto e tolleranza delle differenze a favore del conformismo ideologico. Quindi, per rimarcare la loro collocazione politica, i 150 intellettuali scrivono che il libero scambio di informazioni e idee e l'infamità di una società liberale sta diventando sempre più limitato. Ma mentre ci aspettiamo questo dalla destra radicale, cioè loro si aspettano la limitazione dello scambio di idee dalla destra radicale, in realtà la censura si sta diffondendo ampiamente anche nella nostra cultura. Io direi che si sta diffondendo rapidamente solo nella loro cultura, questa è un'osservazione mia. Puntano il dito contro le richieste di punizione rapide e severe in risposta a trasgressioni percepite come tali del linguaggio del pensiero. Pensiamo ad esempio ai licenziamenti di chi viene colto a non aderire al pensiero unico. Pensiamo al famoso doxing, come lo chiamano in America, che non sarebbe altro che il dossieraggio, appunto, di fornire nomi e cognomi di persone che hanno detto o hanno scritto qualcosa di poco gradito ai gendarmi del pensiero unico, del politicamente corretto, per rovinare anche di parecchio le loro esistenze, perché poi queste cose ovviamente fanno curriculum e diventano delle macchie indelebili. C'è gente che non riesce più a trovare lavoro per questi dossieraggi, per queste accuse, e loro appunto dicono: noi ce lo aspettavamo dalla destra, invece lo sta facendo la sinistra. Proseguono dicendo: perché il modo per sconfiggere le cattive idee è attraverso l'esposizione, l'argomentazione e la persuasione, non cercando di zittire o desiderando che spariscano. Insomma, a sinistra c'è chi si sta accorgendo che la censura politicamente corretta è un'idiozia pericolosa che colpisce anche il politicamente corretto. Perché in fondo, anche se appartiene allo squadrone vincente del politicamente corretto, alla fine scopri che c'è sempre qualcuno più politicamente corretto di te, che potrebbe prendere il sopravvento e metterti a tacere, relegandoti appunto nella selva oscura dei cattivi da battere. Come ad esempio sta succedendo, mi viene in mente il caso perché è uno dei più freschi di tutti i giorni fa, delle femministe, diciamo vetero femministe, quelle della prima ondata, che adesso vengono tacciate di transfobia dalle femministe dell'ultima ondata, che sono le cosiddette femministe intersezionali, che vogliono appunto l'inclusione dei transessuali nel movimento femminista, cioè quindi praticamente degli uomini che si sono operati, però rimangono sempre uomini e operano appunto all'interno del movimento femminista, che a mio parere è veramente il trionfo del patriarcato, la sconfitta totale la sconfitta totale del movimento femminista, con le premesse che insomma si erano poste e che conosciamo. Hanno cercato di sconfiggere tanto il patriarcato che adesso all'interno del loro movimento hanno letteralmente degli uomini che dettano la loro agenda. Se non fosse agghiacciante, farebbe ridere, comunque fa ridere anche se è agghiacciante, insomma. E appunto queste femministe adesso vengono chiamate TERF, che è una sigla inglese che sta appunto per ad indicare le femministe che escludono i trans, ed è usata come un insulto fondamentalmente. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Del resto hanno iniziato loro a puntare il dito contro quelle che ritenevano le strutture della società, e adesso c'è qualcuno che ritiene le femministe della prima ondata una struttura della società. È sempre così, insomma. E chiusa questa breve parentesi che ho fatto io, insomma, c'è Eugenio Palazzini che chiude l'articolo dicendo: benvenuti nel 1984, signori, pardon, nel 2020. Poi ci sarebbe questa notizia al volo da commentare. A Trento un pakistano ha sequestrato e molestato una ragazza dentro la sede di Rifondazione Comunista. La notizia, insomma, diciamo, sta nel fatto che sia nella sede di Rifondazione Comunista. Un pakistano da poco arrivato in Italia è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di carcere, perlomeno è stato condannato, per aver sequestrato e tentato di violentare a Trento una ragazza di 28 anni. È una vicenda che in realtà risale allo scorso gennaio, ma la pena è stata inflitta ieri dal GUP Enrico Borrelli in seguito alla richiesta del pubblico ministero di 9 anni. La ragazza si è costituita parte civile e è stata risarcita con 50.000 euro. Ma cosa è avvenuto esattamente 6 mesi fa a Trento? Ce lo dice Alessandro Della Guglia nell'articolo che è scritto sempre sul Trunato. Stando appunto a quanto ricostruito dal quotidiano locale, la 28enne era andata via di casa da una lite con i genitori, aveva conosciuto lo straniero nel centro della città. L'uomo le aveva proposto di sistemarsi per la notte in uno stabile di via Santa Margherita, di cui appunto lui aveva le chiavi. E una volta giunta sul posto, la ragazza è stata sequestrata dal pakistano, che le ha impedito di uscire e ha iniziato a molestarla tentando di avere un rapporto sessuale con lei, e fortunatamente la giovane donna riuscì a difendersi e dare l'allarme, evitando il peggio. Certo che arrivare a 28 anni e fidarsi di un pakistano che ti dà le chiavi di casa, ma vabbè. Il locale in cui l'immigrato però ha condotto, la notizia sta nel fatto che il locale in cui l'immigrato aveva condotto questa 28enne non era un locale qualsiasi, ma era la sede di Rifondazione Comunista, di cui lui appunto possedeva tranquillamente le chiavi e i locali in cui appunto lui poteva disporre come assolutamente come voleva. E come mai questo pakistano, da poco giunto in Italia, quindi irregolare, aveva le chiavi della sede del partito? Perché? Perché gliel'aveva dati quelli della sede di rifondazione per ripararsi dal freddo e mettere in carica il proprio cellulare. Cioè, quindi Rifondazione Comunista a Trento aveva consegnato tranquillamente le chiavi della sede a un immigrato irregolare, che aveva presentato la richiesta di protezione internazionale, però di fatto era ancora irregolare, e gli aveva dato la massima fiducia senza dei controlli, lasciandolo proprio che lui disponesse senza alcun tipo di controllo delle chiavi di questa sede, comunque di un partito politico. Tra l'altro, all'interno della sede il pakistano le aveva offerto pure della marijuana prima di iniziare a molestarla. La 28enne era riuscita però a chiamare i carabinieri, prontamente giunti sul posto, approfittando di un momento di distrazione dello straniero. Vabbè, a parte il dato appunto molto allarmante del fatto che in Italia ci sono delle donne che si fidano di sconosciuti che non sono nemmeno italiane all'età di 28 anni e si fanno dare le chiavi di luoghi dove dormire pensando che sia una cosa normale, appunto poi questo è merito della cultura che gli è stata inculcata nel cervello dalla narrazione degli ultimi anni, appunto c'è questo dato della sede di Rifondazione Comunista, per cui coloro che avevano in gestione la sede di questo partito ritenevano assolutamente normale non esercitare alcun tipo di controllo su questa persona che peraltro era appunto irregolare e consumava anche degli stupefacenti all'interno insomma della loro sede. Bene, allora io direi che potremmo sentire un ultimo pezzo e poi sentirci per i saluti finali. Questi sono i Devon From Above 1969 con Going Steady. Firma di Davide Romano che parla di un pezzo uscito sul Fatto Quotidiano in cui si parlava di sparare ai fascisti e alla Meloni appunto come se nulla fosse, appunto riguardo alla doppia morale del politicamente corretto. Davide Romano appunto puntualizza sul fatto, sul solito fatto che sotto un post della Boldrini si appare una battutaccia volgare di un signor nessuno, è un attentato alla democrazia, mentre invece il giornalista del Fatto Quotidiano ritiene necessario l'utilizzo della violenza con allusione alle armi da fuoco contro la Meloni e i fascisti tra virgolette di Fratelli d'Italia. Va bene, il direttore Marco Travaglio non ha nulla da dire e tutto tace, anche anzi essendo l'articolo uscito, quindi vuol dire che il direttore l'ha avallato. Intanto appunto è passato ancora una volta il messaggio che se ad essere colpiti sono i fasci sovranisti, la violenza e l'odio non sono tabù. Così insomma questo articolo che Davide Romano definisce quel popò di intellettuale di Alessandro Robecchi in merito alla sora Meloni ha scritto: tre indizi fanno una prova, 10 indizi fanno una certezza e dopo 100 indizi dovrebbero intervenire i partigiani del CLN con lo schioppo. Va bene, Gad Lerner a chiedere alla sora Meloni di dissociarsi una volta per tutte dalla retorica fascista dei suoi eletti, dei suoi militanti, ma dubito che succederà. Quella retorica un po' grottesca e molto ignorante, risibile e feroce, è l'acqua in cui nuota Fratelli d'Italia. Gli slogan fascisti e vestiti da gerarchi sono il plankton di cui si nutre e non si è mai visto un pesce svuotarsi l'acquario da solo. Bisognerebbe aiutarlo come l'altra volta, 75 anni fa. E certo, tra le agognate schioppettate, le metafore tagliate con l'accetta sui pesci a cui aveva svuotato l'acquario, il messaggio d'odio del Robecchi è abbastanza esplicito, cioè si parla appunto di partigiani del CLN con lo schioppo, cioè si rimanda appunto ai famosi 75 anni fa, quindi è abbastanza chiaro e quindi è prevedibile anche la legittima incazzatura di Giorgia Meloni, che sui social ha utilizzato parole di fuoco. Invocano l'intervento armato contro di noi, se succede qualcosa a un iscritto di Fratelli d'Italia chi si prenderà la responsabilità? Marco Travaglio lo considera normale? Considera normale che si scriva su un quotidiano che bisogna sparare addosso agli esponenti di Fratelli d'Italia? C'è un limite che non si può superare e voi l'avete superato. E o non è questa istigazione all'odio e alla violenza? Vediamo se per questo articolo ripugnante ci saranno parole di condanna chiare. Ovviamente sappiamo tutti che queste parole è molto difficile che verranno pronunciate da qualcuno, insomma, e non è tanto poi tra l'altro non è più neanche tanto riguardo alla doppia morale, ma il fatto che se qualcuno si sentisse legittimato dal compiere un atto violento nei confronti di qualcuno di Fratelli d'Italia, queste persone, il sangue, speriamo di no ovviamente, di queste persone sarebbe tutto sulle mani di Travaglio e di chi ha scritto l'articolo, insomma. Niente, siamo arrivati alla fine della puntata, anche la trasmissione. Noi ci risentiamo domani dalle 13 alle 14. Interverrà domani Eugenio Palazzini. Vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Buon pomeriggio, arrivederci.